che ormai più di un mese fa ha in sé una torsione che ci rinvia direttamente a quegli interrogativi ai degheriani da cui avevamo ricordate, ce l'avevamo mosso i primi passi, no? Quando sulla scia di Hölderlin Heidegger si chiedeva perché i poeti nel tempo della miseria. Per Heidegger, nella sua interpretazione di Hölderlin, il tempo della miseria era il tempo in cui ci si dimentica di quella stessa assenza di Dio in relazione alla quale ci si è in precedenza sentiti deprivati di una possibilità di senso complessivo per l'esistenza. In un certo senso Heidegger faceva intravedere come proprio del portato della poesia l'indicazione di una profonda miseria come cuore di ciò che poteva per altri versi anche non a torto apparire una grandissima ricchezza. Quello che noi chiamiamo il progresso anche come sua altra faccia, il suo radicarsi nella miseria di un Dio assente in un mondo che è senza Dio ma che non può vivere che l'assenza di Dio se non come una mancanza. Ecco, in un certo senso il movimento del pensiero qui di Novalis ci porta, e vedremo di mettere in evidenza anche qui le tramature gnostiche e di dire perché questo è importante, ci porta dalla prospettazione di un'antica ricchezza e luminosità, sino a un progressivo oscuramento e impoverimento, che peraltro non fa che propiziare l'emergere di una più potente armonia di cui il discorso stesso deve far presentire la trama, rendere in qualche modo alla mente e al cuore disponibile il movimento, anche se a patto ovviamente di proporlo come una profezia che riguarda un futuro imminentissimo ma comunque futuro. Tutto il discorso si disegna nell'istante, per così dire, fiammeggiante o profondamente oscuro, che qui è la stessa cosa, di un non ancora. Ma è il buio o la luce bruciante di un non ancora in cui il simbolo si realizza in un certo senso emancipandosi da un qualsiasi suo simboleggiare, da una sua qualsiasi suscettibilità alla presa della decifrazione intellettualistica allegorica. E nello stesso tempo, proprio per questo, è ancora niente. Perché se la sua realizzazione non potrà che riguardare radicalmente l'esserci stesso del mondo, la parola che ce la propone è ancora un passo da questa realizzazione. C'è in altri termini questo testacoda tra il profondo delle tenebre e la più profonda luce. Quella luce che tra poco, tra pochissimo, ma è un pochissimo che è un abisso, ovviamente, risplenderà veramente, facendo a ritroso veramente risplendere quelle più deboli luci che pure mondanamente sembravano tanto più forti di questa. Qualcosa che, mettiamola così per il momento, che potrebbe essere detto in questa battuta: una religione che definitivamente sparisce come religione si afferma potentemente proprio per questo nella sua verità, ridando verità a quelle sue precedenti incarnazioni che erano vincenti nel mondo, ma sempre a patto di un eccesso di mondanità, un eccesso di mondanità che era ancora povertà di realtà, mentre invece questa religione che adesso si spegne, e spegnendosi però emerge nella forza della sua pura essenzialità, è pura realtà, non ha più nulla di segreto, ma proprio per questo non deve più la propria forza a un che di non ancora capito che sia lo spazio dell'esperienza che di essa si ha. Per molti versi questo tipo di discorso è un discorso che ritroveremo poi in maniera diversa nel pensiero heideggeriano a proposito della custodia dell'essere praticata dalla metafisica. La metafisica che custodisce quell'essere stesso che essa stessa in realtà condanna attraverso proprio la stessa nozione di essere, ma che per tanto tempo dà la possibilità di muoversi nella sua luce, proprio attraverso tutto ciò che in essa non porta ancora a fondo la propria autocomprensione, che in qualche modo grossolanamente corrisponde a quella cura del segreto che avevano le antiche società iniziatiche, dove i veri iniziati sapevano benissimo che non c'era niente di segreto, ma lo spazio della risoluzione del segreto era lo spazio di un'ascesi che faceva divenire coloro che la percorrevano quella realtà del simbolo che è il vero segreto del segreto. Discorso che già vi facevo ancora a proposito, ricordate dell'immagine del tempio, no? La formula degli Esseni, il vero tempio sono i cuori degli uomini. Ma forse avrebbe anche aggiunto un vecchio Esseno, perché il vero tempio siano i cuori degli uomini occorre che si rifletta sul tempio, che se ne costruisca uno, che la forma di questa grande cooperazione e di questa grande iniziazione faccia sì che veramente i cuori degli uomini lo diventino, perché se no, assunta questa affermazione come una verità catafatica, come una pura oggettività, i cuori letteralmente diventano di pietra e il tempio viene, per così dire, una volta di più affidato alla distruzione, vicissitudine presente, come si sa, in tutta la grande esperienza del protestantesimo. Una parte del cinema bermaniano, ad esempio, è per eccellenza attraversamento di questa esperienza, di un tempio del cuore che si consuma e si distrugge esattamente come un tempio di pietra. Sotto questo profilo, non a caso, l'opera di quel grande regista è così piena di vescovi e di pastori, rigorosamente luterani, in quanto svedesi, e quindi per eccellenza collocati al cuore dell'esperienza riformata. Sul protestantesimo, tra l'altro, avremo tra poco delle cose da dire. Quindi stiamo già entrando adesso in cristianità, ovvero Europa, e tutto questo ci serve poi per arrivare al problema dell'ascolto, che emergerà in maniera secondo me decisiva nella lettura delle ultime parti di questo breve scritto. Quindi tema centrale diventa la storia, ma l'ulteriorità rispetto alla storia dell'essenza stessa della storia, senza forzare in questa direzione. Vedremo che questo è un problema che affronteremo in un altro contesto a proposito di Benjamin, quando arriveremo alla seconda parte del corso. Bene, ma forse ci conviene incominciare. Ah sì, con una ulteriore precisazione, un solo aneddoto notissimo, che peraltro ha un suo valore emblematico. Come si sa, Novalis è al centro di uno dei più grandi esperimenti di Mitdenken che in qualche modo la storia del pensiero ci abbia lasciato. Mitdenken nel senso del pensare assieme, no? Cioè vi sono di tanto in tanto gruppi, forme di condivisione dell'esperienza intellettuale, filosofico-poetica, particolarmente intensi, che riescono in qualche modo a riconoscersi nella forma di un pensare collettivo. Non tanto ovviamente nella forma di un pensare comunemente sottoscritto, unificato in questo senso, anche se non mancano gruppi, aggregazioni che producono manifesti, dichiarazioni comuni, ma che soprattutto respirano nella consapevolezza di un pensiero pienamente e reciprocamente partecipato. Qualcosa che forse si potrebbe dire anche la scoperta nella concreta esperienza di un gruppo del pensiero come uno spazio in cui tanto maggiore è la singolarità quanto minore è lo spazio accordato alla sua attribuzione come opinione alle peculiarità individuali di qualcuno. Sotto questo profilo indubbiamente il gruppo dell'Ateneum, che trova proprio in Schlegel, Federico Schlegel e Novalis i suoi riferimenti maggiori, indubbiamente rappresenta una delle massime manifestazioni consapevoli e in un certo senso autointerpretate di Mitdenken. Il che fece sì che questo testo novalisiano, testo così per tanti versi implicito nella sua volontà di pura evidenza, da risultare per tanti versi anche molto esposto e, come si potrebbe dire, politicamente rischioso, venisse preso in considerazione da tutto, diciamo così, il comitato centrale del gruppo, cioè Schlegel, Novalis stesso, tutte le effervescentissime donne del gruppo, più Schelling in veste di supervisore filosofico, e venisse essenzialmente sottoposto a un dibattito particolarmente fitto che del tutto sintomaticamente, emblematicamente, si risolse nella idea di un affidamento al giudizio di Goethe, più che mai giudizio divino, sulla opportunità di procedere alla pubblicazione o meno. È uno dei tanti casi che dimostrano quanto vi dicevo la volta scorsa. Goethe viene intuito dai romantici come un'entità collocata miracolosamente al di là di tutti i muri sui quali essi sono soliti andare a battere la testa. E viene conseguentemente concepito come una fonte di legittimazione, come una possibile paternità spirituale e nello stesso tempo come il luogo, cosa ardua per i romantici da pensare concretamente, di una riuscita. Perché il grande demone del non ancora alimenta una continua connessione tra incompiutezza, non riuscita, scacco e altezza dell'intuizione. E Goethe, che si sa in qualche modo effettivamente radicalmente oltre quella dimensione di modernità di cui i romantici sperimentano essenzialmente l'aspetto di scissione, di carenza, di povertà e di impotenza, in genere replica con totale sufficienza a queste letteralmente richieste di soccorso. E anche in questo caso prende in visione la cristianità e l'Europa e suggerisce un contratto politico, in qualche modo, di lasciar perdere. In genere nelle controversie tra i romantici come tra gli idealistici Goethe risolve sostenendo che hanno sempre torto tutti e se gli riesce facendoli licenziare dai loro rispettivi lavori. Comunque in questo caso significativamente la cristianità e l'Europa, che è un testo che per tanti versi è così intimamente anche votato ad attraversare nuclei di sensibilità goetiana, viene non accolto da Goethe. Che in qualche modo rende così anche evidente l'indisponibilità della propria pratica intellettuale poetica ad aderire, come pure potrebbe, ad una consonanza con quella novalisiana. Il che effettivamente giustificherebbe tutta una serie di ulteriori sviluppi, di cui adesso però si fa grazia per venire esattamente al testo. Comunque sia, proprio per cominciare, dobbiamo tenere presente che questo testo in un certo senso ci parla contemporaneamente da più lontananze, perché esordisce, come stiamo per vedere, prospettando un mondo lontano, ma la voce che lo presenta, che lo propone, parla da una diversa e ancor più profonda lontananza, che è una lontananza paradossalmente estremamente prossima, perché è la lontananza di quella armonia imminente da cui ancora ci separa la necessità stessa di questa profezia. E Novalis non mancò di ammettere che il tono della cristianità, ovvero l'Europa, è un tono predicatorio. Questo saggio è un sermone. E da un certo punto di vista Novalis riteneva che lo storico potesse in un certo senso, aggiungo, riscattarsi dalla sua complicità con la storia, proprio assumendo il tono della profezia, il modo dell'omiletica, ovvero sia facendo di quella che poteva essere la narrazione di una storia, della storia, la narrazione di una di quelle storie che, come nelle tradizioni che vanno dallo gnosticismo ad altre modalità proprie della mistica, parla essenzialmente della possibile iniziazione di chi ascolta e che quindi ha essenzialmente una funzione attiva, perché costruisce esso stesso la verità di ciò che racconta e perché in qualche modo espone la propria narrazione al rischio del verificarsi della sua verità, non nello spazio separato del suo narrare, ma nello spazio dell'azione che si compie narrando. Quindi, come dire, che tutta la vicenda che racconta la cristianità d'Europa diventa vera nel momento in cui la sua forza di sermone profezia la fa diventare vera. Come vedete, un problema, l'avevamo visto parlando della tempesta e di altre cose, no? Di affidamento della parola a quell'ascolto che può rivelare che essa stessa è innanzitutto ascolto. Questa esposizione assolutamente priva di protezione e di cautela, che appunto suggeriva a Pessoa quella strana etimologia di intuizione come assenza di protezione, come assenza di protezione. Quindi la voce che parla è una voce che contemporaneamente ci si presenta come provenire da una lontananza storica, ma che in realtà proviene, proprio per questo può evocare la lontananza storica, perché proviene da quella più profonda lontananza dalla storia, che è nella storia, che è il presente impregiudicato, qui in qualche modo colto attraverso l'imminenza di una pienezza, che il discorso tra l'altro avrà come suo compito quello di far crescere. Sapete, coerentemente con quanto vi dicevo all'inizio, cioè col fatto che in Novalis si tenta di pensare indipendentemente, ulteriormente rispetto a una scansione mondo-uomo, c'è il fatto che il pensiero di Novalis tende ad essere un pensiero che pensa l'espansione, cioè che pensa la non perdita, la non mutilazione, e che quindi sviluppa un suo pensiero politico paradossale, dove la sua politica non è radicalmente quella costruzione dell'ordine sulla necessaria mutilazione, che rende la strutturazione dell'ordine sempre la necessaria esclusione di parti di realtà. Dico, i riti originari del giusnaturalismo prevedono, no, il terrore dello stato di natura. Obesianamente, no? Homo homini lupus e così via, qualora non ci fosse l'ordine civile, quello fondato sulla sovranità, la rappresentanza, si cadrebbe nello stato di natura. E lo stato di natura, come sapete in Hobbes, non è tanto qualcosa che c'era prima dell'ordine civile, ma ciò che ci può essere in qualsiasi momento là dove quel sistema di produttivi impoverimenti, che è la politica, non operasse. Lo stato di natura è il caos in cui si cadrebbe qualora non vi fosse l'ordine politico. Questo significa che la selvosa e caotica realtà del vivente deve trovare ordine attraverso riduzione, mutilazioni, amputazioni, attraverso la costruzione di un potente artificio, che, dal quale si guardi la natura e la si riconosca intanto come natura, nella sua separatezza, e poi non buona. Il che dall'altra parte dà il via a tutta una serie di mitologie della natura come madre dalla quale ci si è in qualche modo forzosamente fatti scacciare e con la quale ci si vuole ricongiungere, anche se quasi sempre queste mitologie scontano il fatto che il termine della ricongiunzione è qualcosa che si struttura tutto già nella separazione. Ciò che in qualche modo è fatto per collocare anche nella loro nobile tristezza tutti gli ecologismi in definitiva, no? Tutto il pensiero della pura natura, no? Non c'è niente di più terribilmente umano, di più terribilmente artificiale che il pensare la natura nella sua purezza, perché il concepire la natura nella sua purezza è soltanto il via dato a una condizione di separazione. La natura non è ciò da cui ci si separa, è ciò che ci si immagina ci sia quando si è già separati. E non a caso la natura è sempre un mito destinato ad essere consumato, quanto più ci si tende ad avvicinarsi a un incontro salvifico con essa in definitiva, no? Ecco, dopodiché probabilmente possiamo proprio cominciare tenendo presente questo aspetto paradossale della politica di Novalis, qualcosa che quindi è incompatibile con un orizzonte politico e nello stesso tempo lo attraversa, l'idea di un ordine che non è un ordine che si costruisce artificialmente per riduzione, ma è l'intonazione musicalmente felice e ordinata di tutte le cose. L'idea di un ordine che sia così potente da non chiedere a nulla di farsi da parte perché turba l'ordine e che proprio per questo non si limita a nominare come ordine quel disordine che noi vediamo nel mondo quando lo guardiamo attraverso il filtro intellettualistico. Quindi uno sguardo che riconosce ordine, ma che riconoscendo ordine lo produce anche. E questo ci riporterebbe, ma capisco che qui supero le soglie della pazienza, a quell'incrocio Novalis-Fichte che, come dicevo, consente di pensare a un Novalis profetico che già nel 96-97 è in grado di intuire gli sviluppi che il pensiero fichtiano vivrà, anche se anticipati nella nuova metodo che è di quegli anni, negli anni dal 1804 al 1811, insomma. Va bene. Dimenticavo che ovviamente quindi il testo, gli interessati a queste epoche hanno capito, lo sanno già, hanno capito dagli elementi di contorno che ho dato che siamo nel 1799. E quindi, stante l'obbligatorietà degli esami di storia, tutti sapete che sostanzialmente siamo al culmine di una fase di eccezionale dinamismo politico europeo, perché sostanzialmente la fase acuta della rivoluzione francese è stata superata, ma resta un immenso poderoso trauma per tutta l'Europa, e siamo nella fase nascente della vicenda napoleonica. 199, insomma, Napoleone sta per liquidare definitivamente il direttorio, diventare, come avverrà dopo Marengo, cioè dopo sostanzialmente la campagna del 1800, primo console, e di lì a poco vi sarà l'impero napoleonico. E tutto questo viene vissuto, come sapete, come una terribile, potente sollecitazione per la Germania. Dove, sapete, ovviamente Germania a quest'epoca è essenzialmente un'indicazione culturale, nel senso che esiste l'impero tedesco con la sua costituzione, che però è essenzialmente costituzione di una molteplicità di stati. Quindi sono anni che si inseriscono in maniera potente in quella tematica relativa alla formazione della Germania come entità spirituale, che è un gran macro tema tedesco di tutto il Settecento. Problema, cioè, la Germania, in altri termini, per dirla così in maniera un po' comica, che già allora è un paese che si concepisce come un paese che deve realizzarsi. Può sembrare banale, ma c'è anche nel contesto della storia europea questa scansione di diversi modi della relazione di una nazione con la propria identità. Ci sono nazioni che da sempre ci sono. Ci sono nazioni che da sempre si vivono come nazioni che devono realizzarsi. La Germania si vive a quest'epoca come una realtà che deve formalmente, politicamente prodursi. E difatti forse nessun contesto penserà in maniera così forte e complessiva alla nozione di Costituzione come il pensiero tedesco, che ce la presenterà come Verfassung, cioè come azione che proprio coinvolge, aggrega e plasma in grandi processi che vanno al di là della mera letteralità di una carta costituzionale, no? Ecco. Quindi 99, e qui cominciamo. Erano bei, splendidi tempi quelli in cui l'Europa era una terra cristiana, in cui un'unica cristianità abitava questa parte del mondo umanamente plasmata. Un unico grande interesse comune legava insieme le più remote province di questo vasto regno spirituale. Senza grandi possedimenti secolari, un unico capo guidava e unificava le grandi forze politiche. Una numerosa corporazione alla quale ognuno aveva accesso gli era immediatamente sottoposta ed eseguiva i suoi cenni, adoperandosi con zelo per consolidare la sua benefica potenza. Ogni membro di questa società era ovunque onorato, e se la gente comune cercava presso di lui conforto, aiuto o protezione o consiglio, e in cambio provvedeva volentieri e copiosamente ai suoi molteplici bisogni, anch'egli trovava protezione, rispetto e ascolto presso i più potenti, e tutti avevano cura di questi uomini eletti, armati di forze prodigiose come i figli del cielo, la cui presenza e buona inclinazione diffondevano molteplici benedizioni. Una infantile fiducia legava gli uomini ai loro messaggi. Dunque, è evidente a tutti che qui si parla della Chiesa prima degli scismi e prima della rottura legata alla Riforma. Quindi si sta in qualche modo parlando della Chiesa, diciamo pure così, della Chiesa nel Medioevo. Però noterete come In realtà, a parte l'espressione Christenheit, cristianità, non vi sia letteralmente nessun letterale riferimento alla Chiesa, alla gerarchia, letterale intendo dire, nel senso che non vengono usati nomi. Il Papa, ad esempio, che qui è chiaramente nominato, che è indicato, è un unico capo, anzi, per la precisione, ein Oberhaupt, che indubbiamente mette in evidenza il collocarsi di questo che noi traduciamo capo in una posizione eminente, che però prevede in qualche modo un contatto continuo con ciò che sottostà. In altri termini, questo capo è il luogo in cui si completa una forma, si rende leggibile, e conseguentemente questo capo sta essenzialmente a rappresentare l'unità e la vitalità di questa forma, che trova in lui la sua clausola. Qualcosa che non a caso ricorda la semantica di ciò che siamo soliti ritrovare in auctoritas, nel senso che questo capo, di cui poi si dice che non ha grandi beni materiali, non ha grandi possessi territoriali, è in questa rappresentazione vissuto con intimo consenso da tutti. Quindi in questa rappresentazione pare che sia sparita qualsiasi forma di potere, perché regna su tutto incontrastata la forza armonizzante di un'autorità pienamente sentita. Tanto è vero che qui, in altri termini, Novalis in un certo senso sta come raccontandoci una fiaba, non nel senso che parlare così della cristianità del Medioevo le siano favole, e che, perché in realtà, come si sa, era tutto un ammazzamento, era tutto un mangia-mangia, ed era tanto riuscire a arrivare vivi verso i 30-40 anni senza aver perso alcune parti del corpo in rituali tremendi. No, non per questo, ma perché sostanzialmente Novalis tende a far emergere l'immagine di questa cristianità medievale come pura da qualsiasi determinazione derivante dal rinvio storiografico. Sta cioè, in altri termini, ridefinendo, in un certo senso ex novo, le funzioni, i ruoli di tutti coloro che erano attori in quello scenario, come emancipandosi dal loro nome e dalle loro ingombranti realtà documentate, come se noi in qualche modo descrivessimo, che so, un volto umano senza usare l'espressione occhi, naso, bocca, sopracciglia, no? E dicessimo, non so, che abbiamo di fronte una struttura rivestita di scheletrica, rivestita di pelle, con alcune aperture, con determinate forme e così via, no? Rinunciamo a dire cose che potrebbe dire immediatamente, dire papi, vescovi, preti, re, principi, ordini monastici. Non si dice nulla di tutto questo, e si attraversano queste figure con un movimento che in questo modo acquisisce una sua unitarietà. Questa cristianità, per così dire, medievale, assume così una sua purezza. Ovvero sia, in qualche modo, Novalis la fa letteralmente uscire solo dalla sua pagina. Questo moto come noterete, è quello che noi ritroviamo nel rapporto tra l'unicità della cristianità e l'unicità del respiro spirituale che la caratterizza, con la natura appunto espansiva della sua manifestazione. Perché qui chiaramente la pagina novalistiana tiene assieme l'unità di respiro di questo insieme, che si presenta come un tutto, con la varietà, ovvero sia la ricchezza di ciò che lo costituisce. Perché in realtà la descrizione di questa cristianità in qualche modo originaria è segnata innanzitutto proprio dall'aspetto di glanz, di splendore, e lo splendore qui è proprio, soprattutto quando è l'aspetto proprio del glanz, è, come possiamo dire, l'aureola gloriosa che ritroviamo nelle figurazioni dei santi e che in qualche modo sottolinea una pienezza che si fa radiante. E difatti nel brano che abbiamo letto non ci possiamo soffermare troppo, ovviamente, ma abbiamo l'elemento dell'unicità di un centro che però si pervade, una pluralità di province. È un centro che immediatamente diventa un centro diffuso. Così come, restando unico il capo spirituale, quegli uomini da bene che vengono accolti da tutti come degli angeli, cioè preti in definitiva, preti, monaci e compagnia cantante, o salmodiante in questo caso, indica esattamente questo movimento di dilatazione della realtà della cristianità. Quindi la cristianità di questi bei tempi andati è in realtà un moto unitario, ma unitario senza sacrificio di nessuna singolarità a un disciplinamento oppressivo, che si manifesta come espansione di un ordine che è contemporaneamente opulenza materiale e continua autoiniziazione spirituale. Questa cristianità è come una sorta di grande sostanza che trionfa luminosamente nella felice e accrescente cospirazione di tutti i suoi membri. E difatti la stessa realtà del clero si presenta, è appunto, come una numerosa corporazione, no? Eine zahlreiche Zunft. E la corporazione, qui in questo caso, appunto, anche attraverso il tedesco, in questo caso Zunft, però rinvia all'elemento etimologico della corporatio latina. Il far corpo, letteralmente. Ovvero, qui in realtà parla limpidamente una delle grandi suggestioni da sempre novalisiana, no? L'idea di uno spirito che possa progressivamente contagiare il corpo, riconoscere la sua pura continuità col corpo, dando al corpo la stessa plasticità dello spirito. E qui non a caso vediamo che questo centro si irradia, ma irradiandosi non fa che in qualche modo riconoscere l'origine della sua stessa luce nella cospirazione complessiva di questo movimento. C'è un supremo capo spirituale, ma è per eccellenza un re ovunque, un re del mondo che opera ovunque e che consiste esso stesso del grande consensus di tutte le parti. Questo da un certo punto di vista anche ci rinvia, e ci potrà essere forse utile in futuro se riusciamo ad andare avanti mantenendo un certo grado di analiticità, ci rinvia a questo elemento assieme, un intonarsi reciprocamente. che è altra cosa dal decidere, sottoscrivendo magari un foglio, che verranno fatte certe cose e non ne verranno fatte certe altre, indipendentemente da cosa sentano coloro che firmano. Il problema è che l'antichità era un problema serio, perché ad esempio i vescovi, venendo eletti dalle comunità, venivano eletti col consenso della comunità. Ma cosa voleva dire? Voleva dire che sostanzialmente doveva esserci un sentimento comune che produceva un esito in definitiva, no? E questo è sempre un problema che in genere poi noi ritroviamo come un problema da cui sempre si origina il diritto, no? Quando si dice, quando tutti vanno d'accordo non ci sono problemi, e quando c'è un disaccordo che occorrono le regole, no? Anche se effettivamente esiste tutta una tradizione in definitiva legata da certi versanti teologici che mette in campo l'altro argomento: se bisogna stare assieme a partire da delle regole, rinunciando al consenso, forse non ne vale più la pena in definitiva, no? Forse vale la pena imporsi di trovare non tanto l'accordo ma il consenso, no? Ecco. Vabbè, ma questo ci riguarderà forse non solo successivamente. Comunque è sintomatico che la fiducia nel messaggio che in qualche modo i membri della corporazione religiosa portano a tutti venga qualificata appunto come infantile. Kindliche zu trauen knüpfte die Menschen an ihre Verkündigung, no? In sostanza tutta questa grande scena è una scena segnata da un elemento infantilismo. In che senso? Nel senso che essa per un verso indica una sorta di infanzia della cristianità, ma soprattutto indica un ordine, un orizzonte che può in qualche modo sussistere in una sua verità solo protetto dalla sua infanzia. Cioè, Novalis è consapevole di averci raccontato una fiaba, ma questa fiaba è una fiaba che ha rapporto con un itinerario di salvazione. Allora, in realtà Novalis ci ha rappresentato, a questo tendevano anche le sottolineature che vi dicevo prima, quelle cioè relative alla natura espansiva e cospirante, di centro diffuso, di esaltazione come essenziale di ogni elemento. Abbiamo visto qui proprio la presenza di una gerarchia che però non è una gerarchia in senso moderno, sovraordinazione e sottordinazione in rapporti di potere. È una gerarchia consensuale, è la gerarchia di diversi punti di intensità di questa unica armonia. Ecco, ci ha descritto questa situazione esattamente come un narratore gnostico ci avrebbe descritto il regno di luce da cui partono i protagonisti delle sue storie per andare a conquistare attraverso percorsi perigliosi ciò che manca a quel regno di luce per essere veramente vero. Questa immagine della cristianità è nient'altro che un'immagine di quella grande armonia che verrà, però nei limiti di una sua intuizione infantile. Quindi è ciò che da un certo punto di vista realizza già pienamente, quanto però per realizzarsi effettivamente dovrà riavvenire in maniera simile, radicalmente diversa, tra l'altro attraverso la decomposizione, l'incenerimento di questo presupposto. Quindi siamo anche qui in un orizzonte che in altri modi il sistema filosofico, quello idealistico, praticherà, nella quale dei presupposti progressivamente si sacrificano, sono decomposti, risolti, annientati in quel percorso che da esso ci porta verso i principi. Verso cioè un'armonia, una lucentezza piena e potente, che non sarà quella di un dorato passato, ma sarà quella di un presente eterno, insomma. Ecco. Quindi da qui si deve partire, ma da qui, per così dire, si deve partire nel senso di una necessaria decadenza che tornerà, toglierà ogni infantilità, ogni infantilismo, ogni natura solo fiabesca a questa superiore armonia. Difatti, nei confronti di questi grandi propagatori di pace dell'anima e di superiore intonazione all'ordine di questa grande cospirazione, le più selvagge e voraci inclinazioni dovevano cedere alla venerazione e all'obbedienza. Da loro emanava pace. Ed eccoci a che cosa consiste, in che cosa consiste il nucleo di questo loro agire attraverso la predicazione. Perché adesso Novaris sta per arrivare, uno degli aspetti più complicati poi da decifrare, a una prima nominazione di questo elemento unificante, che unifica però attraverso la benefica moltiplicazione dell'entità, un'unificazione espansiva, un'unificazione che aumenta il numero di coloro che si possono dire uno. Essi non predicavano altro che amore per la santa e mirifica donna della cristianità, che dotata di divina forza era pronta a salvare ogni credente dai più terribili pericoli. Ovvero si sta parlando della Madonna, evidentemente. E la Madonna tornerà alla fine di cristianità, ovvero l'Europa, in maniera decisiva. Per il momento voi avrete già qui riconosciuto una raffigurazione mariana tipica, e tipica di quell'epoca cristiano-medievale di cui Novalis sta parlando, cioè la Madonna del Manto. Probabilmente voi avrete visto, indesolabilmente avrete visto, perché sono raffigurazioni che in questo nostro paese stracolmo, nonostante tutto, ancora per un po' di testimonianze artistiche anche medievali, e si incontrano quasi dappertutto. Cioè l'immagine della Madonna che, aprendo le braccia con un gigantesco manto, ricopre, quasi una sorta di volta celeste, un gruppo di oranti inginocchiati ai suoi piedi. Le tradizioni di pietà spagnole conoscono sostanzialmente questo aspetto nella forma che diviene poi, in una plurinominazione di Maria, anche un nome di donna diffuso, nella forma della Virgen dell'Amparo. Amparo, che vuol dire appunto protezione, no? E Amparo diventa un nome femminile, no? Sì, come Rosario, Vergine del Rosario, come Pilar, Vergine del Pilastro, in definitiva, no? E così via. Quindi l'immagine, in altri termini, della Vergine come grande manto avvolgente. Grande manto che nella sua veste stellata rinvia al manto notturno e quindi alla notte dei novarissiani, alla notte. e quindi una sorta di grande manto che essenzialmente protegge il sonno, ivi compreso però quel sonno che si converte in veglia, che è essenzialmente il sonno che si converte nel sogno dei ridestati. Il sonno di coloro che nella notte vedono, perché vedono attraverso la notte, attraverso, nel senso che è proprio loro stare nella notte che li fa vedere, di un vedere più ricco e più potente di quello del giorno, di un vedere che è tutto contatto e coglimento vivo, laddove quello del giorno può essere distanza. Quindi un vedere della notte che è essenzialmente un vedere non contro l'oscurità ma in virtù di essa. Ecco, ora qui questa donna della cristianità, ovvero sia la Madonna, è dotata di una forza divina, e questo è un passaggio decisivo, che può salvare ciascuno. Quindi la nostra donna con il manto ci richiama un'altra figura che abbiamo evocato di scorcio all'interno di questi discorsi, cioè la figura, lo facevamo a proposito di riferimenti cabalistici un po' improvvisati, la figura della misericordia, ne parlavamo, ricordate, a proposito della tempesta. Shakespeare nel Mercante di Venezia, vi dicevo, ma senza leggerlo, no? Dà probabilmente la più bella raffigurazione in assoluto della misericordia in tutta la tradizione occidentale, no? L'immagine di questa grande pioggia che cade su tutti benefica e che ha come sua caratteristica quella di poter superare la giustizia senza farle offesa. E questa è la caratteristica della misericordia. Può andare al di là della giustizia senza offenderla, perché soddisfa totalmente alla giustizia, ma va oltre di essa. E proprio per questo, nell'albero sefirotico, vi ricordavo, lo stesso posto di Zaddik è anche quello di Tiferet. Giustizia e bellezza stanno nello stesso posto, e va su questo plana Rahamim, l'immagine cioè della misericordia. La misericordia che sostanzialmente ha il suo rapporto con quel glanz che vi dicevo, perché, come già vi accennavo, la misericordia è essenziale per la gloria. La gloria di Dio è anche la sua misericordia. Bene, e allora la caratteristica della misericordia sta appunto nell'esaltare quel tratto che altrimenti si offre alla figura di Dio, per cui non ci sono singolarità irrilevanti. E sotto questo profilo la figura della Madonna diventa figura per l'eccellenza della intercessione, cioè della relazione-mediazione tra il singolo e quell'orizzonte di cospirazione complessiva che è l'evento stesso di Dio. Quindi la Madonna come figura che concretamente per ciascuno rende attiva la verità, per cui per Dio neanche un capello è irrilevante. Se la dimensione in cui Dio è Dio è quella in cui nulla, nemmeno un granello di polvere, sta fuori da uno sguardo che lo fa essere e che lo chiama a essere amorosamente, allora la figura della Madonna è esattamente la figura che intercede, letteralmente opera per l'avvenire di questa armonia in relazione a ciascuno di noi. il che consentirebbe di lanciare, auspice anche torsioni femministe poi di questo tema, una tematica importante nell'analisi delle tradizioni esoteriche che ha avuto un suo successo, forse non un suo pieno approfondimento, attraverso la tradizione della psicanalisi junghiana, che come sapete è particolarmente aperta e disponibile, facilmente disponibile in direzione storico-religiosa, antropologica, mitologica, che ha non a caso elaborato il tema della Madonna come manifestazione della quaternarietà rispetto alla ternarietà della dogmatica cattolica della Santissima Trinità. Cioè, in altri termini, della Madonna come l'elemento che all'interno dell'orizzonte cristiano inserisce l'elemento del quarto in strutture concepite per terne. Cosa che cito adesso per nota a pie pagine e per motivo di doverosa erudizione, e che comunque si lega non a caso a molti percorsi che anche diverse metodologie hanno voluto compiere nel rapporto tra le strutture mitiche e mitico-religiose ternarie e quelle quaternarie. Penso pars pro toto ad esempio all'analisi in clima di semiologia tarda, scuola di Tartu per intenderci, di Toporov, sull'albero del mondo, che può essere contemporaneamente visto come una struttura ternaria se visto di fronte, o visto come una struttura quaternaria se visto dall'alto. Sul fatto poi che del quarto non ci se la possa cavare troppo facilmente, basti considerare che portata ha nello stesso pensiero heideggeriano, dove ben inteso non si parla né di santi né di madonne, ovviamente, il tema del Gefirt, che è esattamente il quadrato senza il quale non c'è, heideggerianamente, abitare del mondo. Però questo ordine di questioni preferisco lasciarlo soltanto come un complesso di direzioni che potrebbero essere anche prese in considerazione. La cosa che mi interessa qui è l'immagine appunto della Madonna come essenza dell'essenza di questa grande cospirazione, ordinante, ma ordinante senza tagli, senza eliminazione. Questa cristianità è come una sorta di strana vite, come la vite dell'albero di Jesse in definitiva, no? Quello di grandi raffigurazioni medievali, dove da Jesse, quindi la stirpe di Davide, si arriva al Salvatore, in cui non ci sono tralci in più, in cui non ci sono foglie in più, in cui non c'è niente da potare, perché tutto nasce e si sviluppa in felice armonia, e tutto è necessario, e tutto è pienamente accolto, perché tutto avviene attraverso quella benefica ispirazione che è portata dal messaggio degli uomini di fede, che altro non è che il riverberarsi in lingua umana dell'ossequio attivo, dell'ascolto attivo, di questo principio misericordioso che si manifesta nell'immagine della Madonna. Narravano di uomini celesti da gran tempo defunti, che per affetto e fedeltà a quella beata madre, al suo celeste e amichevole figlio, che non a caso è figlio amichevole, e che quindi eredita dalla madre il tratto di tenera accoglienza nei confronti dell'individuo, nei confronti del singolo. Avevano superato le tentazioni del mondo terreno, erano giunti a onori divini ed erano ora divenute benefiche potenze protettrici per i loro fratelli viventi, volonterosi soccorritori nella distretta, intercessori per le umane mancanze e validi amici dell'umanità presso il trono divino. Si sta parlando, come avete capito, dei santi. Anche qui stessa procedura, non si dice i santi, si dice ciò che i santi sono in questa visione, quindi cioè, se ne appropria totalmente, perché sono semplicemente ciò di cui se ne dice, ciò di cui si dice questo, quasi come una sorta di Wittgensteinismo, per così dire, no? Non abbiamo i nomi, abbiamo le loro definizioni. E qui noterete che i santi diventano per l'appunto espansione dell'immagine della Vergine del Figlio amichevole, che rinvia ovviamente all'aspetto materno della madre, e quindi diviene maternizzato a sua volta, i quali diventano principi di narrazioni che sono narrazioni edificanti, cioè di narrazioni che diventano principio propagatore di questa armonia. E che quindi ci annunciano un aspetto che dobbiamo progressivamente far emergere, che è quello della ricreazione cristiana del politeismo nella sua forma, qui si direbbe, emancipata dal paganesimo. Ovvero sia, tutta questa grande comunità cristiana è una grande comunità, meglio, comunità è un termine che sto introducendo a torto, è una grande cospirazione monoteista e politeista assieme. La Vergine Maria garantisce col suo manto salvezza all'infinita pluralità dei colori del mondo, che vengono però nello stesso tempo intonati a quell'unità da cui scaturiscono e che essi stessi rialimentano. La stessa pluralità, la comunità dei santi in qualche modo, allude a nuovi pantheon essenziali, perché attraverso la loro fioritura fiorisce esattamente quel moto di edificazione che attraverso migliaia e migliaia di vie singolari fa sì che quell'unità sia. Proseguiamo, anche se ovviamente ci sono poi dei passaggi che al di fuori della logica che progressivamente si sta tentando di mettere in evidenza potrebbero sembrare un po' comici e giustificare i sarcasmi hegeliani sulle anime belle. A volte non vale se qui appunto si pensava. Con quale serenità si lasciavano le belle assemblee nelle chiese misteriose, adornate di immagini edificanti, piene di soavi aromi e animate da una sublime musica sacra? Diciamo che probabilmente un Heine di passaggio direbbe: tipica trappola cattolica per protestanti gonzi circolanti in meridione, in definitiva, no? Ecco, cioè, come dire, il grande mito, in sostanza, Schiller lo aveva ben presente, no? Presente la Maria Stuarda, no? Dove c'è il giovine che poi tradirà per favorire Maria Stuarda, dice: sono diventato cattolico, sì, perché sono andato in Italia, ci sono queste belle chiese, ci sono questi splendidi paramenti, queste splendide cerimonie, incensi, oro, mentre invece qui in queste chiese anglicane tutto grigio, canti, canti, solo canti, non c'è più nulla, insomma, no? Ecco, in sostanza qui c'è indubbiamente l'immagine dell'antico orizzonte cristiano filtrato attraverso la grande, a parte di scherzi, la grande forza cattolica nel riattraversare la dimensione della sacralità e quindi dello splendore sensoriale in definitiva, no? Ecco, cioè in qualche modo un elemento che agisce in maniera complicata sul sostrato pietistico anche di questa riflessione, no? Perché il pietismo, come probabilmente saprete, è questa corrente mistico-religiosa presente nel protestantesimo tedesco, soprattutto settecentesco, che valorizza al massimo l'elemento colloquiale dell'interiorità con Dio, ma anche il coinvolgimento fisico, psicologico e carnale con l'esperienza religiosa. e che quindi se per un verso forza in direzione ascetica, per un altro darà luogo in Germania a tutta una serie di dimensioni di consuetudine della civile conversazione, del rapporto interpersonale, che la fanno anche diventare una sorta di fabbrica di piccole corti per borghesi. Quella possibilità di invenzione del gusto, del rapporto, della esperienza estetica che c'è nella corte dei principi, i borghesi se la rifanno essenzialmente come circolo religioso. Il che certo a volte crea situazioni un po' da Verdurin dello spirito, in definitiva, però crea senz'altro il sostrato emotivo intellettuale di buona parte dei grandi tedeschi che ci occupano. Elderling, Schelling, Goethe, Schiller, tutti hanno la loro buona dose di infanzia pietista, insomma. È una scuola, per così dire, della sensibilità quasi indispensabile. Ecco, per questo orizzonte l'idea del recupero dell'ambito dei sensi all'orizzonte dell'esperienza religiosa può diventare a volte importantissima, insomma, no? E c'è quindi questa continua grande fascinazione ad un tempo stesso pagana e spiritualistica del cattolicesimo come quella religione che ha saputo dare artisticamente un senso ai colori, alle sostanze, alle materie, perché non bisogna pensare che abbia a che fare con Dio una stoffa, un colore dorato, i colori che si possono trovare su un quadro, l'odore dell'incenso, la qualità dei paramenti, così via, no? Perché tutto questo non dovrebbe esserci? Perché le chiese dovrebbero essere spoglie, come sono state ridotte le chiese nell'ambito riformato, e non letteralmente coperte di ori, sottratti in questo senso anche alla voracità, alla loro riduzione monetaria, in definitiva. Ori offerti alla gloria di Dio, come se ne trovano le chiese cattoliche. Questo in qualche modo un ragionamento, insomma, no? Un elemento di ragionamento. E qui ritroviamo esattamente l'immagine serafica di questa chiesa tutta cattolica e tutta controriformista in realtà, proiettata nell'orizzonte in un certo senso cristianamente edenico, della cristianità prima dei grandi sconvolgimenti. E da notare che questo passaggio arriva subito dopo quello sui santi, no? Perché sono, è il rapporto Maria e santi che fa fiorire gli altari, che moltiplica i dipinti, che moltiplica le forme particolari di devozione, che mette in piedi questo che può essere, a secondo dei punti di vista, concepito come un venale teatro o come una vera, grande, potente, giusta preghiera, insomma, dipende, in questo contesto. In esse si conservavano riconoscenti in te che preziosi i resti consacrati di uomini che furono timorosi di Dio, reliquie. In esse si manifestavano con segni e prodigi magnifici la divina bontà e onnipotenza, la possente beneficenza di quegli uomini pii e beati, miracoli. Così le anime amanti conservano, il passaggio è decisivo, così le anime amanti conservano adesso, i riccioli o i biglietti dei loro amati defunti e con essi nutrono il dolce ardore fino alla morte che riunifica. Quindi le reliquie assimilate a quei ricordi di persone amate, in genere riccioli nel medaglione, reliquie anche queste, no? Che rialimentano il senso della unità indissolubile sino, rinvio ulteriormente mariano, alla morte che unifica. Sino alla morte qui concepita esattamente come l'avvolgimento di quel manto che sospende ogni separazione. E così via. Talvolta appariva che la grazia celeste si fosse posata in particolare su un'immagine singolare o su un sepolcro. Lì affluiva la gente da ogni contrada recando bei doni e riportando nei celesti contraccambi la pace dell'anima e la salute del corpo. Al di là di tutto, la pace dell'anima e la salute del corpo. Questo è l'esito di che cosa? Dei pellegrinaggi. E di questo si sta parlando. Di tanto in tanto un'immagine, un luogo, diventa manifestazione tangibile di quel centro diffuso del mondo in cui si raccoglie la potenza complessiva di questa grande manifestazione. E allora questo consente di inscenare attraverso il pellegrinaggio quell'opera di adesione all'evento di questa armonia, che è il senso della intercessione che abbiamo visto e di cui ora vediamo l'elemento di più attiva partecipazione da parte dei singoli uomini. Il pellegrinaggio come mobilitazione interiore che trova il suo aspetto esterno nella mobilitazione fisica, ma non è solo un aspetto interno, perché così come dal pellegrinaggio si ricava la salute dell'anima e del corpo, il pellegrinaggio è anche integrazione del corpo oltre nella mente in un moto di ordinamento che nella sua proiezione storica ha il concreto muoversi delle masse attraverso i pellegrinaggi, no? Come voi sapete, nelle grandi cattedrali noi abbiamo dei labirinti tracciati spesso sul pavimento che indicano dei pellegrinaggi possibili. Il pellegrinaggio può essere fatto seguendo le tappe di questa sorta di gioco dell'oca che trovate sui pavimenti delle cattedrali, così come andando realmente a Gerusalemme o a Santiago de Compostela. Nell'un modo come nell'altro abbiamo un'attivazione, la produzione di un orientamento e il raggiungimento, con il raggiungimento della meta del pellegrinaggio, della manifestazione piena della propria stessa origine in Dio. Qualcosa che poi non è molto diverso da ciò che nel contesto islamico, il cui studio sarebbe importantissimo per l'analisi del tema dell'intercessione, si vede evidentemente i già citati studi di Massignon in proposito, sì, il concetto di jihad, quello che noi traduciamo in genere guerra santa e che in realtà significa mobilitazione interiore. Mobilitazione interiore. Con solerzia questa potente società istitutrice di pace cercava di rendere partecipi tutti gli uomini di questa bella fede e inviava in ogni parte del mondo i suoi membri per annunciare ovunque il Vangelo della vita e per fare del regno di Dio l'unico regno di questo mondo. L'unico regno di questo mondo, su questo andiamo verso a concludere per oggi, perché qui tocchiamo un problema per più versi decisivo. Fare del regno di Dio l'unico regno di questo mondo può significare più cose, cioè o la creazione di un ordine politico teocratico, ovvero sia un ordine politico fondato su di un principio religioso, che in un certo senso in parte il Medioevo anche fu, sia nella figura del papato sia nella figura dell'impero, che appunto a sua volta figura provvidenziale e figura di destinazione divina di questi ruoli. Però qui già in qualche modo si fa strada una complicazione, nel senso che certo la cristianità si muoveva per realizzare l'universalismo che è proprio del suo cattolicesimo. La cristianità medievale è cattolica, non nel senso dell'opposizione tra cattolico protestante e cattolico ortodosso. Cattolico nel senso etimologico di katholengen, cioè esteso su tutta la terra. Principio che in sé non indica necessariamente una brama territoriale, indica il fatto che l'ordine che si vuole cattolico è compimento perfetto di una totalità, di cui può essere una manifestazione il suo affermarsi sulla totalità del mondo e nella totalità dei cuori degli uomini. Sotto questo profilo, qualsiasi chiesa, in qualche modo, che si concepisca come capace di realizzare in sé compiutamente la funzione della Chiesa, è cattolica. Il vertice della Chiesa armena si chiama Catholicos. Questa è la stessa, per molti versi, la stessa dimensione dell'impero. Gli imperi sono tanti, ma là dove c'è un impero, l'impero è un impero perché si presenta come luogo di realizzazione di un ordine totale. C'è quindi questo aspetto. Ma nello stesso tempo questa realizzazione del regno di Dio nel mondo indica anche il rapporto con la dimensione soteriologica dell'ordine cristiano, e quindi la realizzazione dell'ordine di Dio, del regno di Dio in questo mondo, diventa anche fuoriuscita da questo mondo verso il regno di Dio, dando luogo a questo incrocio per cui la realizzazione nella storia e nel mondo dell'ordine divino è in realtà torsione della storia verso un ordine superiore. Come dire, l'ordine cristiano qui si muove in una direzione in cui il suo universalismo guida in corteo l'umanità attraverso la storia fuori di essa, come una sorta di grande moto che percorre la terra e a un certo punto, realizzandosi su tutta la terra, anche sale, levita. Anche se questo è dire poco sul significato di simboli teocratici nella politica novalisiana, di cui forse qualcosa diremo meglio in futuro. Forse bene che chi deve andare ad altre lezioni ci può. Proseguiamo domani. Anno. Bello. Bello.
Vanno bene, sono... Sì, vanno molto bene. C'è un bel problema sul punto più della foglia, quindi bisognerebbe vedere se effettivamente è l'invio a un... C'è il problema dell'immanenza imminente.
Sì,
che è bello.
Certo.
Ho trovato nella libreria vicino a Pettinelli le interviste,
Grazie.